Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it.
Buon venerdì e bentornati con noi qui a Golosi d'Arte. Come sempre, anche oggi ho una sorpresa meravigliosa, sono molto emozionata, devo dire, quindi lo dico subito anche alla nostra ospite, che se mi vedrà un pochino così, io sono già un pochino così di mio, però sono ancora di più perché sono emozionata, perché è qui con noi Monia Caramma. Ciao Monia.
Ciao Simona, grazie, che onore e che piacere.
L'onore, guarda, è veramente molto mio, sono per questo sono molto emozionata. Monia, io ti seguo da tanto tempo e effettivamente mi hai aiutato con i tuoi consigli, poi vi spiegherò che cosa, anzi ve lo spiegherà lei, a cambiare delle cose nella mia alimentazione, soprattutto a essere molto più consapevole di quello che mangio, e questo per me è fondamentale. C'è una cosa che è scritta, che hai scritto, una frase che mi piace molto e che volevo citare tua, che hai scritto su Facebook, sulla tua pagina, molto bella tra l'altro, che è La verità, vi prego, sul cibo. Già il titolo per me è bellissimo. In più tu hai scritto: sapere come è fatto un cibo è un dovere verso noi stessi. Io dentro questo ci vedo tantissimo, un mondo intero. Ci vedo proprio anche la ricerca proprio di chi siamo noi e il rispetto di chi siamo noi e della vita in generale, insomma. E niente, ti chiedo come ti è venuta questa frase, tu cosa volevi metterci dentro questa frase così bella?
Grazie. Questa frase ci dice tanto. Credo che la consapevolezza sia il motore, quello che ci deve spingere in tutto, in tutti i campi. Per me è nata da un problema di salute. Io prima di star male, di avere il morbo di Crohn, il reflusso, l'intestino irritabile, non avevo idea di quello che mangiavo, o meglio l'avevo ma parzialmente. Andando avanti, i medici che hanno sbagliato diagnosi, hanno sbagliato cure, insomma ho avuto un calvario incredibile. Ad un certo punto un medico è stato l'unico che mi ha detto: no, guarda, non, tu cambia l'alimentazione, fai questo, prendi queste due farmaci, del tutto tra l'altro non chimici ma naturali, e vedrai che nel giro di poco tempo sei nuova. E io in un anno ho sconfitto il Crohn.
Grandioso.
Sì, ero veramente messa malissimo, mi hanno ricoverato non so quante volte. Giravo mi facevano le flebo di Toradol Buscopan, di antidolorifici in vena. Stavo malissimo, pesavo 42 kg, non pensavo neanche di durare così tanto. E quindi da lì in poi per me il cibo è diventato il chiodo fisso, nel senso che non tanto il cibo, quello che mangio, ma capire da dove arriva il cibo, perché oltre a capire quello che mi faceva bene o mi faceva male, intuivo che la natura di quello che consumavo o degli ingredienti con cui era prodotto quello che mangiavo avevano un impatto sulla mia salute e sul mio benessere. Da lì è iniziata una ricerca che per me partita dalla pasta, dai grani, perché non potevo vivere senza pasta, non potevo neanche pensare di vivere senza pasta e senza pane, e così è iniziato. E quindi conoscere il cibo è un dovere verso noi stessi e verso gli altri, perché poi più ne siamo consapevoli noi e più possiamo anche dare cose corrette da mangiare ai nostri figli, ai nostri familiari, ai nostri amici, suggerire, essere, rendere partecipi gli altri e fare corretta informazione.
Questo di sicuro, anche perché poi da noi si allarga veramente ad altri, e poi trovo che è anche un rispetto per il pianeta stesso.
Sì, assolutamente.
Che è proprio anche la non devastazione, mi viene adesso, io ho usato un termine un po' forte, però per me anche tutto quello che è OGM, tutto quello che è violenza, la trovo una violenza verso
assolutamente
il cibo proprio.
Assolutamente. Poi... Guarda, ti interrompo, io credo che sono gli attori, la responsabilità del cibo oggi sia identificabile in modo chiaro. Una è quella degli agricoltori, perché gli agricoltori sanno sempre cosa seminano e quindi sanno se un seme arriva da un'azienda sementifera e ha avuto una manipolazione genetica, oppure se è un seme che loro hanno moltiplicato e quindi è un seme storico. Sanno anche se lo acquistano in un'azienda sementiera, ma è un seme storico, se invece è passato attraverso programmi di gene editing o miglioria genetica. Quindi i primi in assoluto responsabili sono loro, che agiscono in base a cosa? Alle richieste dell'industria, e non solo dell'industria di trasformazione, che è quella che detta le regole di cosa viene coltivato, per assurdo. E quindi l'industria ha la seconda grossa responsabilità, la terza grossa responsabilità ce l'hanno gli chef, i cuochi, perché è grazie a loro che un cibo si diffonde maggiormente piuttosto che un altro, perché lo usano al ristorante, e se lo usano loro allora, poi adesso va di moda, le varie trasmissioni. E poi infine ci siamo noi, quindi la responsabilità poi alla fine è nostra, ma la nostra responsabilità è la più grande, perché noi dobbiamo essere in grado di sapere cosa ha fatto l'agricoltore, cosa c'è dentro quello che mangio dall'industria e quello che mangio quando vado al ristorante. E non si può più prescindere da questo.
Esatto, anche perché se noi fondamentalmente sono d'accordissimo con te, ed è una cosa che già in altre vesti diceva anche Tolstoi, tra l'altro, che alla fine tutto ritorna, la responsabilità è fondamentalmente nostra, perché lui parlava con le tasse, armiamo le persone. Adesso qua noi parliamo invece con quello che compriamo, in qualche modo possiamo anche un po' indirizzare l'industria. Secondo te è possibile che il consumatore possa fare questo giro?
Ne sono convintissima, ne sono convintissima. Sono convinta, guarda, la storia della pasta di legumi o la storia di alcuni cereali antichi come la timida e il rossello, che sono diventati sempre più perché il consumatore li chiede. La storia dei cibi senza glutine, lasciando stare gli indici glicemici, quindi quelli di massa che sono terribili, ma c'è, il consumatore ha la possibilità di influenzare il mercato. Ecco perché va fatta informazione, ma non l'informazione, sì, l'informazione vera. Ora, all'interno della community, l'hai citata prima, c'è stata una conversazione che mi ha impressionato molto fra me e una divulgatrice scientifica. Questa signora si è occupata di The China Study, insomma, una persona che ho sempre ritenuto con un grosso bagaglio culturale e scientifico. Ha fatto un commento ad un post nel quale io semplicemente portavo all'attenzione di tutti un problema riguardo al glutine, se non ricordo male, e lei ha risposto che certe informazioni ai consumatori non bisogna darle.
Mi viene da
Perché è
ridere,
come
scusa.
fare per...
Mi viene da ridere perché cosa vuol dire? Cioè, perché?
Appunto, brava, perché? Cioè esistono gli eletti dell'informazione e poi esiste il resto dell'universo? No, cioè tutti hanno diritto ad avere accesso alle informazioni, ma le informazioni possono, può cambiare il tipo di linguaggio, no? Utilizzo dei termini più tecnici o meno tecnici, ma l'informazione, quella vera, deve essere alla portata di tutti. Ed è assurdo che tuttora ci siano persone nel 2020 e che hanno un ruolo importante, che sono convinte che ci sia l'informazione per gli eletti, e poi agli altri devi dare una roba che non li faccia tanto spaventare. Ma non esiste, ma proprio non esiste.
È il modo migliore per non cambiare mai lo status quo, perché in modo
esatto.
Che se le persone, che sono la maggioranza rispetto agli eletti, tra virgolette,
esatto,
non hanno la conoscenza, come possono scegliere? Come possono scegliere? Per me è una parola importantissima,
sì.
Della mia via maestra proprio.
Condivido.
L'importanza di poter scegliere, ma quando puoi scegliere? Quando sai, quando conosci, quando hai la possibilità di accedere, come dici tu, a un'informazione corretta e completa.
Esatto, perché poi si sente di tutto, per carità, insomma, sai, io faccio sempre l'esempio, quello che del senatore Cappelli, no? Una mia amica un giorno mi ha scritto, mi ha mandato il video della cavalcata delle Valchirie nella scena di Apocalypse Now. E dice, ogni volta che arriva il senatore Cappelli, parla il senatore, e io sento nelle orecchie la cavalcata delle Valchirie, quindi puoi immaginarti come mi sento. Non è un grano antico, non lo è, lo so, tu fai parte della community e l'avrai sentito 200 milioni di volte, ormai ti esce dalle orecchie, però non è un grano antico, è più antica mia nonna, e lo dico veramente col sorriso, perché... perché nasce in un laboratorio nel 1915, unendo un grano italiano con un grano nordafricano. Ora, in natura, quante possibilità c'erano che due grani nel 1915, uno di italiano e l'altro nordafricano, si incontrassero per dare origine al senatore Cappelli?
Nessuna, praticamente.
Inesistenti. Cioè... e che poi, anche se si fossero incontrati, sarebbe servito un agricoltore che trovava la spiga nuova, la prendeva, moltiplicava la semente per poi fare, quindi, anni. No. E non è giusto, è un'operazione marketing, lo è tanto quanto il Camut, eppure la gente compra il senatore Cappelli perché è un cereale antico. È
il Camut? Spiega anche il Camut, perché io immagino che le persone che siano all'ascolto adesso siano molto interessate proprio a questa cosa concreta. Cioè, il senatore Cappelli,
allora,
già abbiamo capito che non è un grano antico. E il Camut?
Allora, ti racconto la storia del Camut, perché già questa ti fa capire molto di questo cereale. Allora, la storia è registrata al registro dei brevetti canadese. E ci dice che un signore americano, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi negli anni 50, passeggiava allegramente tra le piramidi, e nel passeggiare allegramente tra le piramidi trova casualmente un sacco contenente dei semi, cioè un sacchetto di semi, così, per strada. Cioè, tu non trovi sacchi tutti i giorni di semi.
Certo, quando vado a buttare il pattume, di solito... trovo,
esatto,
pieno.
In vacanza, in spiaggia, tanti sacchi di semi.
A Cesenatico è fitto.
È fitto, proprio, bravo, è fitto, fitto è una parola che mi piace molto. E questo signore torna negli Stati Uniti con questo sacchetto di semi e non sa cosa farsene, perché e lo conserva, lo mette lì conservato. Poi, dopo qualche anno, un suo amico di un altro stato americano gli dice, ma lo sai che mio figlio vorrebbe fare l'agricoltore? E lui dice, ma ho un sacchetto di semi, te lo do. E così questo signore, che aveva conservato il sacchetto di semi, chi di noi non conserva un sacchetto di semi trovato così per strada?
Certo.
Lo dà a questo ragazzo che lo coltiva, e questo ragazzo, nel coltivarlo, ritiene che sia un cereale interessante, e quindi prende la semente, poi la replica, fino a fondare la Camut, società internazionale con sede in Canada, negli Stati Uniti, e ha creato il colosso Camut. Camut come funziona? È un marchio registrato. Il Camut è il nostro italianissimo Saragolla. Cioè, la nostra Saragolla, che è un turanico, è il Camut. Quindi, se vogliamo dare dei soldi a una multinazionale americana, diamo, ma se vogliamo aiutare i nostri contadini, compriamo Saragolla o turanico. E La Kamut funziona così: sì, essendo un marchio registrato, loro producono la semente, danno la semente agli agricoltori, gli agricoltori restituiscono il raccolto e Kamut ridà agli agricoltori la farina, oppure concede l'utilizzo, sempre pagando royalties e concedendo l'uso del marchio. Ok? E non è che ogni agricoltore può andare a bussare alla porta di Kamut, ci sono dei distributori nazionali. Ok? Quindi tutto funziona attraverso un sistema di agenzie e distributori che piazzano questa semente, come avviene anche per il senatore Cappelli, perché il senatore Cappelli, tornando indietro, io ce l'ho qua proprio in gola e sì, ti faccio ridere. Il senatore Cappelli è stato registrato nel 1915, ma le royalties, perché anche su questo qualcuno viene ricompensato per l'uso del senatore Cappelli, è il Centro Cerealicolo Italiano, il CREA, che ha guadagnato qualche miliardo di lire, le vecchie lire, negli ultimi 30 anni sull'utilizzo del marchio. E ha concesso ad una sola azienda sementiera la replicazione della semente. Questa azienda è poi stata multata dall'antitrust per pratiche agricole scorrette, perché dava semente a quelli, agli agricoltori di un'associazione, ma non di un'altra. E quindi tutte queste cose, però, il consumatore, le persone non le sanno. Ed è bene, perché quando vai lì e compri il pane, la pasta, la farina, e sai che i tuoi soldi vanno ad un'azienda multinazionale piuttosto di che ingrassare le royalties di una società che di etico, sì, anche no, e devi essere consapevole. Torniamo alla frase iniziale, e come dici tu, la scelta.
Sì, e tutte queste cose, se uno non le sa, non può scegliere. Chiaro. E quello che mi dico io sono, a me è capitato di incontrarti, no, in questo giro su Facebook, perché ero molto interessata di mio al cibo, quindi ovviamente gira che ti gira, prima o poi trovi la persona giusta che ti dà delle informazioni complete e corrette. Ma ecco, io mi chiedo, ma mica tutti, cioè voglio dire, magari devi essere motivato per arrivare fino lì, molto motivato. E mi verrebbe da dire che bisognerebbe motivare le persone, dargli già più input dall'inizio per la voglia di ricercare, perché se già hai la voglia di ricercare, prima o poi qualcosa trovi. Se invece già ti viene detto no, ma tanto è sempre stato così, ma tanto è così, ma prendi quel grano lì, vedo la faccia che i nostri ascoltatori non possono vedere, ma è più o meno, capisco perfettamente, no?
No. Sì, è sempre stato così.
Quanto è terribile.
È terribile. No, è terribile. Ci sono, anche sempre all'interno della community, c'è stata una conversazione con un pasticcere e gli dicevo, ma abbassate la quantità di zucchero. Mi dice, ma anche gli altri fanno così. Ma porca miseria, ho capito che anche gli altri fanno così, ma non è che siccome gli altri fanno alzare il picco glicemico alla gente, lo devi fare anche tu. Cambia, evolviti. Evolviti. È più facile, guarda che è molto più facile fare un pane con una focaccia, con una farina ad alto quantitativo di glutine, no? Quindi con una forza, se è un tenero V280, 350. Io quando vedo il periodo dei panettoni, per me è allucinante, ma anche quello del... Perché vedi questi impasti e sta gente tutta fiera e tronfia, alza in video gli impasti, no? E te li fa vedere, questi impasti sono... si tendono, sono elastici, si tendono, ho capito, ma guarda, è glutine. Ho visto il video di uno chef americano, perché in Italia nessuno ha il coraggio di fare una cosa del genere, che prende la farina, cioè fa l'impasto con la farina normale, quindi quella da supermercato, la farina di grano tenero, e poi fa questa bellissima palla e la mette sulla bocchetta di un tipo gonfia palloncini, però pieno d'aria, e si gonfia, diventa questo impasto, diventa una palla di un colore aberrante che ti viene, e però ce l'ha, hai capito, però si mangia, però hai gli impasti alveolati meravigliosi, queste pizze, queste focacce, no, non sono buone, no, è più facile. Guarda che nell'industria panificatoria i miglioratori che mettono all'interno dei sacchi di farina servono per poter standardizzare il pane. Questo le persone non lo sanno. Perché così? Perché così non ti va male nessuna lievitazione. Non è che dipendi dalla lievitazione e ti potrebbe andare male l'impasto, che è un rischio di impresa. No, così non va male niente. Tu sei sicuro che hai il tuo risultato, la rosetta, la micchetta, la pagnotta sempre uguale, lievitata nello stesso modo, con lo stesso colore, con la stessa umidità, con tutte le stesse variabili, tu sei a posto. Però e la salute delle persone? E l'intestino delle persone?
Ma quello, non, io mi permetto di dire, non fa soldi. Fa soldi il venderlo. Il punto è quello.
Ma ci sarà qualcuno di etico nel mondo o di così responsabile da capire che la salute del cittadino, la salute, ma anche prova, anche perché sta gente cosa mangia? Cioè, se tu fai quel, ma alla fine cosa mangi? Cioè, se fai la pasta ad alto contenuto di glutine, no? E quindi con un, non si dice alto contenuto di glutine, si dice alto tenore proteico. Ok.
Bisogna dire così.
Quando tu senti o leggi che questa pasta è ottima perché ha un alto tenore proteico, leggi, aperta parentesi, ha un alto indice di glutine, chiusa parentesi, ok? Quindi questo non viene detto, ma è quello. Quindi tu che l'hai prodotta, cosa mangi? Cioè sei un essere umano come me. Magari sei fortunato perché non ti viene il Crohn, perché non diventi celiaco, non sei diabetico, ma tu sei un essere umano come me, hai dei figli, hai una responsabilità. E no, non è.
No, e poi ti dico, infatti una delle cose che ti volevo assolutamente chiedere era chiederti un po' la correlazione tra il glutine e le patologie, perché effettivamente non si sa. Le persone associano normalmente glutine a celiachia. E basta, ma non è tutto lì.
No, no.
Il punto è questo, e non viene, e anche questo non viene detto. Le persone normali, diciamo così, che non vanno alla ricerca di questa situazione o non si sono imbattute in una malattia già chiara, vanno e dicono: vabbè, ma tanto questo, anche se è pieno di glutine, beh, il glutine che cosa mi fa? Niente.
Certo. No, poi sono belli quelli che dicono: ma il glutine lo mangiamo da sempre. Porca miseria, scusate.
No, ma dillo, qua si puoi dire quello che ti pare.
Ok, ma dico io, è vero che il glutine lo mangiamo da sempre, ma il glutine di 100 anni fa era il 6-7% in un cereale. Oggi ce n'è il 20-25%. Cioè, quando facevano i panettoni nel 1800 non avevano il glutine secco infilato dentro nella farina che arrivava al V450. Cioè, l'impasto, se io prendo un V400, ma dal terzo piano arriva giù al pian terreno senza rompersi. Ecco, una roba scena.
Quando ero piccola c'era un gioco che si chiamava Slam, era verde ed era una, tipo una pasta allungata, e mi ricorda molto quello, questa cosa.
Quello. Ma allora, pensa di prendere, prendo la mollica del pane, ok? Di un pane qualsiasi comprato in un qualsiasi supermercato, anche quello precotto che arriva dall'est e che poi fanno passare per mezzo italiano. Allora, prendo una mollica del pane qualsiasi, la passo tra le dita e poi ci metto un po' di acqua. Quella è colla, la usano i bambini all'asilo, no? È colla. Ora, quello è quello che finisce nell'intestino. Come può arrivare nell'intestino e diventare d'improvvisamente qualcos'altro? Cioè, c'è uno spirito, un'energia che me lo trasforma in, come Goldrake, no? Hai capito? Un raggio missile e diventa improvvisamente buono. No, se è colla sulla carta, è colla nell'intestino.
Esatto.
Giusto. Esatto. E quello mi sto mangiando. Quindi guarda in esterno quello che poi arriva dentro. E perché? E tutto quello che mangi è in grado di... Sono reazioni biochimiche che si scatenano nel nostro corpo. Fasano, Alessio Fasano, italianissimo, che è andato negli Stati Uniti, che ha iniziato le sue ricerche in tutt'altro modo e adesso è l'autorità, credo, mondiale.
Si è ribloccato. Scusami, mi riparti. Scusa, si era bloccato un attimo.
No, mi senti?
Adesso sì, okay. Mi riparti da Alessio Fasano.
Ok, allora torno da Fasano.
Sì.
Ok. Alessio Fasano, che è italianissimo e ha iniziato la sua carriera da medico in Italia, poi è andato negli Stati Uniti dove ha fatto ricerche incredibili ed è oggi l'autorità mondiale sul glutine. Lui lavora al MIT di Boston, e dove ha proprio il centro per la celiachia. Lui ha scoperto la zonulina. La zonulina che in Italia timidamente, forse ogni tanto qualche medico prescrive negli esami, ma anche no. E di cui parla la dottoressa Di Fazio e pochissimi altri, è una proteina che si sviluppa nell'intestino quando l'intestino è irritato ed è un indice di quanto è irritato l'intestino. Okay? Il glutine fa aumentare questa zonulina, cioè la fa crescere e prosperare all'interno del nostro intestino. E quindi quando si fanno le analisi e c'è questa zonulina, bisogna stare un pochettino attenti perché l'infiammazione intestinale scatena il sistema immunitario, perché ovviamente il sistema immunitario interviene, dice c'è un incendio, tutto a
Spegniamo, facciamo
spegnere.
qualcosa.
Ogni tanto però qualche pezzettino del sistema immunitario, visto che non siamo macchine perfette, scappa dall'intestino e arriva al cervello. E allora partono le patologie autoimmuni, quelle di cui nessuno sa niente, forse vengono curate con psicofarmaci, con cortisone, con non lo so, e a quel punto noi iniziamo seriamente a soffrire. Quindi, se non diventiamo celiaci, non diventiamo sensibili al glutine, magari abbiamo una patologia autoimmune. Le correlazioni tra glutine e patologie neurodegenerative sono elevatissime, così come le patologie intestinali. Gli studi, basta andare su PubMed, che è la banca mondiale di tutti gli studi scientifici, e trovarli. Anche qui bisogna saper distinguere tra studi indipendenti e studi non indipendenti, quindi quelli in cui ci sono state delle inserimenti, come dire, un po' voluti da parte delle aziende produttrici.
Infatti, dove ci sono magari anche delle collusioni con cose strane, eccetera, di comodo. Io lo posso
Esatto,
dire, lo
non
dico.
perché. Non perché voglio tornare al senatore Cappelli a insistere, ma in sì, ti massacro sul senatore Cappelli, mi detesterai.
Ah no, io ti adoro, quindi guarda.
No, no, non perché io ce l'abbia con il senatore Cappelli, ma anche sì. Report qualche tempo fa ha fatto questa trasmissione sul senatore Cappelli, sui grani antichi, sul senatore Cappelli. E cosa ha detto? Ha presentato questo studio fatto da un ospedale italiano, nella quale è stato somministrato il senatore Cappelli e dicevano che ha dato dimostrazione di non avere un effetto infiammatorio come altri grani. Questo studio, da chi è stata fornita la pasta che questi signori, questi in doppio cieco, tra l'altro lo studio, quindi è meraviglioso, hanno mangiato, è stata fornita dalla stessa società che replica la semente, che paga le royalties a quegli altri. Quindi, e ha fornito non solo la pasta di senatore Cappelli, ma anche l'altra. Quindi, quale obiettività ci può essere in uno studio come
No,
questo?
è bellissima sta cosa, eh? Cioè, bellissima tra virgolette, no? È meravigliosa nel senso della meraviglia. Meravigliamoci di queste cose.
No.
È fuori dai
Questi non
conti.
sono gli studi indipendenti, questi sono gli studi parzialmente indipendenti, ma cioè voglio dire, vai al supermercato e compratela la pasta di senatore Cappelli, cioè farai un investimento di 200 euro, 300 euro, non lo so, ti compri anche l'altra e la distribuisci ai pazienti, ma non così, cioè non ti fai fornire la pasta da quell'industria sementiera, non è uno studio indipendente, è uno studio diversamente finanziato, lo vogliamo dire così?
Sì,
Sì,
diciamo non precisamente, non libero, io direi, non libero, non è
esatto. Poi, se domani non ho più una casa, sappilo.
facile. Ti offro un posto qua.
Esatto, grazie.
No, effettivamente, come dicevi tu, PubMed, tante, tante cose, però anche lì bisogna essere in grado di distinguere. Ma come può una persona che non è così tanto informata, che non ha così tanti strumenti, arrivare a capire quando un'indagine, diciamo, è stata fatta in un certo modo e quando è libera e quando no?
Di recente, allora negli ultimi 2 anni è obbligo scriverlo all'interno dello studio, quindi la prima cosa è apro il link, guardo lo studio, vado in fondo, di solito è in fondo è all'inizio e c'è scritto questo studio è indipendente e le persone dichiarano di non avere relazioni con questo dello studio del senatore Cappelli, è scritto chiaramente che hanno preso la pasta da SIS e quindi sono obbligati a dichiararlo. Negli studi precedenti bisogna sempre andarsi a vedere uno per uno le persone che hanno condotto lo studio e vedere in quale università lavorano, in quale azienda lavorano e capire, quindi insomma bisogna...
Sì, fare delle correlazioni uno con l'altro, vedere, esatto. Fare un'indagine, sembra di essere dei detective privati,
esatto. Per capire. Sì, uguale.
Esatto, che dovremmo essere così informati tranquillamente, in modo chiaro, secondo me dovrebbe essere una cosa, una prassi nella mia società ideale, essere informati sì. In modo chiaro, tanto da poter dire, oh, io voglio quella lì perché mi va, io voglio quella là perché mi va, scelgo io. Uno poi può scegliere quello che vuole, non è che non deve scegliere per forza il senatore Cappelli o deve scegliere per forza un'altra cosa. No, però lo so, perché tanto se lo so ho in mano il pieno potere della mia vita, se non esatto. Lo so perché non ce l'ho. Non ho,
esatto. Io posso saperlo, posso essere consapevole dei danni di un alimento, ma mangiarlo, mi piacciono i salumi, ne mangio 3 etti al giorno. Poi è chiaro che se l'acciacco della prostata e il resto, sono consapevole di essermelo procurato, però almeno ne sono consapevole. La cosa assurda è che ci sono anche tanti danni da zucchero, che sono di persone inconsapevoli. Io, se penso a mia mamma, io ho un figlio di 7 anni, qualche anno fa poi ha smesso perché ha capito che altrimenti non mi vedeva più neanche dipinta. Mia mamma rincorreva letteralmente, rincorreva mio figlio perché è sempre stato magrolino, con i cucchiai di zucchero bianco, e perché lo zucchero fa bene al cervello. Ora tu immaginati, ero allucinata. E gli dava queste tazzone di orzo, che già lì sto male, a palette glielo metteva dentro lo zucchero, la badili. E dicevo, no mamma, non puoi farlo, finché ha smesso. Però questo, in quanti lo fanno? In tantissimi. Io vedo le ricette che ci sono su TikTok, su altre pagine, gente che mi chiede l'amicizia con dei profili improbabili, dico, ma porca miseria, ma informati, leggi 2 cose prima di... E fanno delle ricette agghiaccianti, allucinanti. Se scegli di mangiare così, sì, ne è almeno consapevole. Cioè, sì. Poi... ti fa male lo stomaco, soffri di reflusso, un po' di acidità, prenditi l'antiacido, però sii consapevole che deriva da quello che hai mangiato e non da qualche accidente o dalla genetica, che il tuo trisavolo aveva anche lui il reflusso e quindi te l'ha passato. No.
Comunque io ti dico, mi ricordo quando ero piccolina che c'era una pubblicità, mi ricordo con un omino che saltava e diceva lo zucchero è pieno di vita.
Sì, è vero, brava! Dio, cosa mi hai ricordato? Sì, è vero.
Me l'hai fatto venire in mente pensando quando tua mamma diceva, non so, lo zucchero fa bene al cervello, perché lo dicevano nella pubblicità, dicevano così, fa bene al cervello, lo zucchero è pieno di vita. No.
Certo. No, anche no. No, lo zucchero t'ammazza proprio, non è proprio per niente pieno di vita, anzi, cioè, fa il, come dire, le tasche delle aziende farmaceutiche lo zucchero.
Esatto,
ma vedi, su queste cose che non miti dell'alimentazione, purtroppo ce ne sono tanti, gli spinaci no, perché nel 1800, alla fine del 1800, quando hanno fatto i nutrizionali degli spinaci, quelli nutrizionali che poi ci sono dappertutto, hanno sbagliato di una virgola il ferro. Cioè, anziché essere 2,5 è diventato 25.
Niente!
Capito? Niente. Così. E poi questo errore lo hanno riconosciuto nel 1930 circa, ma ormai tutti erano convinti che gli spinaci avessero una marea di ferro. E nel dopoguerra in Texas avevano 1 tonnellata di spinaci, non sapeva più cosa farsene di spinaci, e quindi hanno commissionato il cartone di braccio di ferro.
Ah, è stato per quello?
Certo.
È partito da lì? che io mi dicevo, ma che strano, no? Che facciano così pubblicità a una verdura.
No.
E non è mai strano.
Hai barattolo di spinaci, perché il Texas era talmente tanto pieno di spinaci che li metteva in barattolo per poterli poi distribuire in giro per gli Stati Uniti in primis e poi per il mondo. E braccio di ferro serviva come forma pubblicitaria degli spinaci in scatola. E poi è arrivato da noi il mito di braccio di ferro, ok, che se mangi gli spinaci, no, anzi, gli spinaci sono, se mangiati in grosse quantità, sono anche antinutrizionali, perché c'è l'acido ossalico, ci sono gli ossalati che si trasformano in acido ossalico, che è un antinutrizionale perché contrasta, per esempio, per chi ha osteoporosi, limita l'assimilazione del calcio. Insomma, no, le arance sono piene di vitamina C, anche no, ne ha più i piselli. Un mezzo peperone ha più vitamina C di tre arance.
No, comunque nel tessuto comune questo non circola assolutamente, no. Assolutamente. Rimane, anche perché, come si diceva prima, il mantenere la gente in un certo stato di ignoranza, non fargli, perché non gli dai accesso anche a certe informazioni, esatto. Fa sì che le cose rimangano sempre uguali. Come dicevi, quella del 1930 si è scoperto così, ma tanto ormai è così.
Esatto, ormai era andata così, no? La virgola spostata di uno, sono sbagliati, gli errori, non c'erano i computer, non potevano correggere, è rimasto 20 così alto.
Pensate. E quindi adesso, per dire, una persona che ha problemi di osteoporosi, per esempio, deve stare attenta allora agli spinaci.
Sì, assolutamente sì. Così come una persona che soffre di particolari infiammazioni, o per esempio ci sono molti oncologi che lo sostengono, e la dottoressa Di Fazio in primis, se hai una patologia oncologica le arance non dovresti neanche vederle, però le arance sono diventate il simbolo, l'arancia della salute di una certa associazione. Vedi anche le contraddizioni.
Vero.
Ci sono associazioni, c'è un'associazione in Val Camonica delle mie parti, che si è fatta pubblicità, un'associazione per le donne malate di tumore al seno, che si è fatta pubblicità vendendo bustine di zucchero. Cioè, brava, gli occhi sbarrati.
Mi si sono aperti gli occhi a rovescio, proprio.
Bustine di zucchero, non sto scherzando. E come cena sociale, raccolta fondi, ha servito lo spiedo bresciano, che non so tu come sei come fatto, è questa carne cotta in questo spiedo e viene costantemente irrorata di burro e grasso che cade dalla carne. È una roba leggera, una cosa così leggera. E si finanziano così, hai capito?
Ma è veramente pazzesca la contraddittorietà di questa cosa, la non coerenza, perché poi no, pensare per prima cosa invece a, allora, che cosa ci può aiutare? Ci aiuta un'alimentazione di un certo tipo, guardiamo bene quella e promuoviamo quella, avrebbe forse un po' più senso, no?
Per dire, un cicinino proprio.
Un cicinino, insomma, ma mica niente.
Così. Non c'è coerenza, brava, hai usato la parola magica, non c'è coerenza, non c'è informazione, non c'è coerenza.
Anche perché la gente che vede questo, poi alla fine penserà, ma poi questa roba non fa tanto male se diventa la cena di loro, oppure se loro vendono le bustine di zucchero, o quelle altre, le arance, andrà bene per le persone che hanno questo tipo di malattia, perché... lo fanno loro, cioè, viene da dire, no? Cioè, figurati, e lo propongono loro, sarà
buona. Lo propongono loro. Poi però, dopo che hai mangiato così, ti fai la cremina, ti mangi per 2 giorni il riso in bianco, perché sei tappato come una cosa che stai male a profusione. Manca la coerenza. Io posso anche mangiare così quella volta, posso anche mangiare così tutti i giorni, però come dicevamo prima ne devo essere consapevole, se poi mi ammalo sono fatti miei.
Ma vi ripeto sempre che quando è una scelta, e esatto. Quindi nessuno va a questionare sulla scelta personale, ma se è una scelta personale devi avere gli strumenti per scegliere, sempre il solito discorso.
Esatto.
Bene, arrivati a questo punto, che siamo già partiti molto nella trasmissione, io ti chiedo, come chiedo sempre ai miei ospiti artisti, perché per me questa è una trasmissione sull'arte, e l'arte però per me ha tantissime forme. Tutto quello che ci fa vedere oltre per me è arte, e quindi questo è sicuramente, irrefutabilmente arte. Chiedo alla mia artista di oggi, che canzone vorrebbe sentire ora?
Allora, la mia preferita in assoluto per il contenuto e per il significato è Dream On, che è una canzone meravigliosa perché ti spinge a continuare a sognare, no? E dice continua a sognare finché i tuoi sogni non diventano realtà.
Ora la sentiamo.
Grazie.
abbiamo sentito anche questa proposta di Monia, che ci diceva appunto per il suo significato questa canzone. Effettivamente le canzoni io penso che siano una delle tante forme di arte che ci danno che si legano ai ricordi, che si legano a cose che abbiamo vissuto e poi ce le fanno rivivere. Adesso mi era venuta in mente la cavalcata delle Valchirie, che prima, no? Ci fanno rivivere il senatore Cappelli.
Mamma, anche no. Santo, ma non dirlo. Sì. Come in Apocalypse Now, hai capito? Adesso con l'interrogatore su. Sì, così.
Così, no,
non è giusto.
E infatti adesso non so, mi permetto di dire che forse anche quello che tu fai è un modo per rendere più giusto qualcosa di ingiusto, anche questo sì. Tuo modo di divulgare. Spiega magari anche agli ascoltatori, io ho letto un po' anche la tua vita, sono andata a vedere, cioè, hai letto la tua vita, non è che sono una storia, sono andata sul tuo sito ovviamente e mi sono guardata cose che alcune ovviamente già le conoscevo, così. E, no, mi piacerebbe che tu raccontassi i vari passaggi che hai fatto su questo argomento, ecco, le varie cose di cui ti occupi, che sono tante.
Sì, sono tante. L'informazione la conduco principalmente attraverso due canali, la mia e la pagina Facebook. Allora, c'è il mio sito Monia Caramma, che è un po' fermo, però faccio un po' fatica a starci dietro, e poi c'è la mia pagina pubblica, che si chiama Monia Caramma, e, quindi è una pagina pubblica, non è il mio profilo privato, e lì affronto gli argomenti nel modo meno impattante possibile, cioè dico le cose corrette ma evito che mi arrivi qualche denuncia, e mentre sulla mentre nella community sono un po' più libera nel parlare. La community è chiusa, si chiama Monia Caramma, la verità vi prego sul cibo, la tengo volutamente chiusa perché i leoni da tastiera sono pieno. E qualcuno nella community l'abbiamo anche gentilmente invitato ad andarsene, però lì ho la possibilità di escludere o di limitare qualcuno. Se la community fosse aperta farei un po' più fatica a tenere anche la moderazione dei commenti. E poi anche, come dire, un ambiente bello, familiare, uno si sente libero di condividere i propri problemi, il proprio acciacco, la propria ricetta, senza doversi sentire giudicato, perché siamo lì tutti, siamo tutti uguali. E lì faccio informazione sui cereali, faccio informazione, in questo periodo girano tanti temi, le gallette, i cereali, mi sono impuntata sulla galletta e sul cereale, quindi ho studiato lì. E quello che studio io lo condivido, cioè quello che io imparo, quello che vedo lo condivido. E credo che debba essere così, no? Perché non si finisce mai di imparare. E tutto arriva appunto dal mio essere stata male, dall'aver cercato i cereali. E guarda, l'episodio che mi ha segnato di più è stato questo: quando avevo il Crohn, nessuno me lo diagnosticava. Abitavo a Parma all'epoca e ero andata da un allergologo che all'epoca si pagava ancora il lire, 250.000 lire, ce le ho segnate qua in fronte, la cifra qua, però ancora qua, e mi disse. Gli ho portato tutti gli esami, le scartoffie, e questo mi dice: ah sì, ma lei è fidanzata? E io: scusi dottore?
Ma
così? No, lei è fidanzata? No, non sono fidanzata. Ecco, guardi, secondo me se lei si fidanza sparisce tutto. Cioè, mi aveva dato dell'isterica zitella, cioè vogliamo parlarne?
No, ma sul serio?
Serio, 250.000 lire dall'epoca per farmi dare dell'isterica zitella. Sì, così, è andata così.
Cioè, quindi io mi chiedo da donna se avrebbe detto la stessa cosa a un uomo. Ma esatto, sei fidanzato? Non credo.
Sei fidanzato? No, esatto, non lo so. Vai fuori, la prima che ti capita sul marciapiedi incontra. Il concetto per me era questo, rivolto al femminile, capito? E quello mi ha segnato, perché mi ha fatto capire che quante persone ci sono? Io mi sono sentita matta per un bel po' di tempo, perché nessuno trovava la ragione del perché io stavo male. E quando ho potuto, che quindi dopo che mi sono separata, sono ritornata a casa, ho costruito il mio lavoro, no? Quindi ho fatto della mia passione il mio lavoro, dopo che ho fatto tutto questo, ho detto, ma perché le persone, ci saranno tante altre persone che come me si sono sentite dare del matto, della pazza isterica o così. E allora facciamo informazione, cioè metto tutto quello che ho imparato in tanti anni, lo metto a disposizione di tutti, perché è giusto così. E poi c'è la mia professione, che è quella di fare pasta senza glutine, da cereali antichi. Siamo usciti da poco con il marchio Bontasana. Esatto. E utilizzo mais bianco e sorgo. Mais bianco perché, a differenza del giallo, ha un indice glicemico più basso e una quantità di nickel trascurabile. Mia figlia è allergica al nickel e quindi anche qui la ricerca del mais bianco arriva per rispondere a una sua esigenza. Il sorgo perché è straordinario, meraviglioso, bassissimo indice glicemico, un cereale che adoro. E quindi quella è poi la mia professione, però è sempre una parte di me, della mia esperienza, dei miei studi e di quello che avrei voluto fosse disponibile per la mia alimentazione 20 anni fa, quando stavo male e che non trovavo e che non c'era. E quindi quello che faccio è un modo per lasciare al mondo un pezzettino, non di me, ma un pezzettino che migliori o aiuti le persone a sentirsi meglio.
Guarda, quindi oggi facevo mi è fatto venire in mente un discorso che facevo con degli amici in via chat. Questi mi dicevano, sì, perché persone come Gandhi, adesso chi sarebbe in grado di fare una cosa così? Chi sarebbe un risvegliato in questo senso? E io ho risposto che secondo me ci sono più risvegliati di quello che noi crediamo, perché ognuno poi fa nella sua parte. Gandhi era Gandhi e doveva fare quello che doveva fare Gandhi. Monica Ramma è Monica Ramma e farà quello che fa Monica Ramma. E secondo me questo è comunque essere un risvegliato, come si diceva in questa chat, nel senso di persone che prendono coscienza, ma non solo, che hanno voglia di divulgarla questa e di aprire quello che sanno, come dici tu, che secondo me è il top della vita, quando tu sei riuscito studiando, lavorandoci, imbattendoti, perché sei stato male, moltissimi perché sono stati male si muovono, moltissimo il fisico dà dei segni, ho notato anche nella mia trasmissione, comunque sei arrivato a studiare, a conoscere, ad avere una buona, prospettiva, capacità di guardare e la metti a disposizione delle persone. Sì. Questo per me è essere quello che loro dicono risvegliati, essere quello che può essere stato Gandhi, che ha fatto vedere un altro modo di guardare, che ripeto, sì, per me appunto è il succo dell'arte, un altro modo di vedere e vedere in un altro modo e anche più avanti, non fermarsi lì. E questo
è vero.
È grandioso.
No, dici parole sante, se tutti ci fermassimo lì, saremmo forse come quello che fanno vedere, no? Gli omini fatti con lo stampino e tutti andremo avanti così. Invece ognuno di noi ha una coscienza, ognuno di noi ha un sentire ed è giusto che vinca anche, come dire, le barriere interne, no? La ritrosia interna, e che a un certo punto decida di dire o di mettere a disposizione degli altri quello che sa, perché no? In Italia abbiamo sempre questa cosa che se sai una roba devi scrivere un libro, devi venderlo e quindi devi essere, no, poi se non scrivi un libro non sei autorevole, probabilmente sono anch'io scrivendo un libro perché mi hanno rotto, cioè veramente perché così condenso tutta una roba sui cereali, però ci sono tanti modi per dare le informazioni ed è giusto che tutti sappiano.
Esatto, infatti devo dirti, questa trasmissione nasce proprio per questo, per portare delle persone, no? Che io in questo caso io ho conosciuto, incontrato, ho potuto avere l'onore di vedere che esistono, e portarle in trasmissione perché veramente possano anche attraverso questo mezzo divulgare quello che stanno divulgando, perché io trovo che sia un aiuto che in generale al mondo. Io sembro sempre dei paroloni, però secondo me è così. Cioè, il mondo poi si cambia un pezzettino alla volta, io sono convinta, non è che si cambia, cioè, improvvisamente pluf, adesso cambiamo il mondo, schiocco le dita ed è cambiato. No, cioè, no. Simona fa il suo angolino, Monia fa il suo, Piero, Giovanni, Antonia, Mafalda fanno il loro.
Sì.
Diamo il nostro tassellino, no? Come il discorso di piantare alberi, piuttosto che invece, non so, divulgare informazioni sull'alimentazione, piuttosto che divulgare informazioni sulla capacità di esprimere se stessi, può essere qualsiasi. E le strade sono tantissime. La cosa bella è poterle vedere proprio, poterle...
Quindi vedi, grazie a te che ci permetti di avere più voce e quindi di raggiungere un pubblico maggiore che, e quindi, come dire, la nostra voce grazie a te trova amplificazione e molte persone possono diventare più consapevoli rispetto a quello che noi nel nostro piccolo possiamo fare. Quindi grazie.
Guarda, sono veramente onorata e ringrazio soprattutto la radio che mi dà veramente carta bianca. Posso fare quello che voglio, è una radio meravigliosa, Radio 403, è una radio fantastica, fatta da persone veramente fantastiche. E sai perché? Perché sono tutti volontari. Anch'io
che
sono
bello! Volontari.
Nessuno di noi viene pagato per fare questi servizi, vuol dire che proprio li facciamo perché vogliamo, perché lo desideriamo, perché ci fa piacere, perché... porta un arricchimento di altro tipo che non è per forza il soldino, i 250 euro del signore che ti dice che sei isterica. Scusa, ma questa è stata spettacolare, perché proprio pagare 250.000 lire per farsi dire che sei isterica, ma veramente. Sì.
Ma ero talmente tanto, come dire, disperata, abbattuta, che dicevo, ma cavolo, ma forse ha ragione, è un dottore, ha ragione, è un dottore, cioè, hai capito? Oggi lo dico così, è un dottore. All'epoca ero talmente tanto piccola, mi sentivo così piccola rispetto a lui, l'uomo di scienza, per cui ho anche accettato, mi sono fatta anche degli scrupoli e dei pensieri rispetto a questo. E poi fortunatamente ho incontrato un altro medico che mi ha detto, no, guarda, cioè, anche no.
No, per fortuna c'è stato anche un altro medico, però è vero, esatto, quello che tu dici, il fatto che ci sentiamo piccoli di fronte a un certo tipo di autorità, specie se in quel momento siamo più deboli, siamo più fragili perché abbiamo una patologia, perché abbiamo qualcosa che non sappiamo cos'è, oppure perché non sappiamo esprimere cose, eccetera, qualsiasi può essere il motivo, però ci sentiamo più piccoli e non riusciamo a vedere la cosa nella realtà, diciamo, oh caspita, questa persona ci dice, come quella che ti dice, fanno bene le arance e lo zucchero, ai malati oncologici, assolutamente no, ed è una
assolutamente
no. Guarda Monia, io siamo arrivati alla fine della trasmissione, io ti ringrazio veramente con l'anima in mano, ti ringrazio anche lei, e ha un'anima in mano anche lei che ne ha un'altra, eccetera, tipo gioco degli specchi, veramente con gioia, anche perché è stato molto bello anche vederti via Zoom, perché così ho visto anche il tuo viso e mi piace molto, perché sei molto espressiva e grazie. Mi piace molto, molto simpatica anche, devo dire. E ho avuto veramente tanto piacere, come penso avranno gli ascoltatori, avranno avuto, e se avranno ancora possibilità, perché lo mettiamo poi nel podcast, lo mettiamo nei siti, in modo che possa girare sempre, sempre di
grazie.
Più.
Grazie mille, grazie davvero Simona, grazie di cuore per avermi ospitato, grazie per avermi scelto, sono felicissima, grazie, grazie. E grazie agli ascoltatori di avermi sopportato per un'ora.
Oh, caspita, cioè, se era per me andavamo avanti, però capisco che Radio 403 aveva un'ora per me, non è che ne ha 8. No. Per cui grazie veramente ancora, grazie a tutti gli ascoltatori, e veramente potete scrivere dei messaggi se volete, io li passo a Monia se me li scrivete sulla pagina di Golosi d'Arte di Facebook, e andate ad ascoltare Monia nella community, se Monia decide che potete entrare. Se fate bravi. No, chiaro, se non siete leoni da tastiera, soprattutto, perché esatto. Devo dire, io lì ho trovato delle informazioni veramente, veramente di valore. Veramente di valore. Grazie di cuore, alla prossima settimana. But I
Radio.